Radio Onda d'Urto, andiamo ad aggiornare ascoltatrici e ascoltatori sulla carneficina che prosegue in Palestina, in particolar modo nella striscia di Gaza, ancor più in particolar modo a Rafah. Qui i crimini di guerra da parte di Israele si susseguono, 3 gli attacchi, almeno un'ottantina di morti sulla popolazione, fondamentalmente in fuga e in luoghi in cui lo stesso Israele aveva garantito sicurezza. Ne stanno parlando un po' tutti i quotidiani internazionali e noi partiamo da qui per un aggiornamento con la giornalista Cecilia Dalla Negra di Orient 21. Grazie di essere con noi anche questa mattina, Cecilia.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora aggiorniamo un po' chi ci ascolta su quanto sta accadendo, su quello che purtroppo le cronache riportano a livello internazionale.
Sì, purtroppo, come dicevate, all'attacco israeliano del 27 maggio scorso su un campo profughi a Rafah, in particolare nell'area di Tal al-Sultan, che ha provocato almeno 45 vittime, di cui moltissimi bambini arcivivi. Le immagini sono agghiaccianti e credo che le abbiamo viste tutte e tutti, seguono bombardamenti senza tregua. Quindi, nonostante Israele abbia definito quello che è accaduto un tragico errore, dicendo di aver colpito un compound di Hamas e che ad aver preso fuoco sarebbe stato un deposito segreto di armi, sappiamo benissimo che non si tratta affatto di un tragico errore, non è il primo, non sarà l'ultimo attacco di questo tipo. Le bombe su Rafah non si sono fermate neanche questa notte, è stata anche interrotta la corrente elettrica, dunque il collegamento internet con la striscia di Gaza. E poco fa un nuovo bombardamento su un altro accampamento, almeno 21 le vittime, ed è stata presa di mira persino l'area di Al-Mawasi sulla costa, che ne parliamo ormai da settimane, all'area in cui hanno trovato riparo oltre 1,5 milioni di persone che sono state forzatamente sfollate dal nord della striscia. Israele ha preso, a quanto pare, anche il controllo del cosiddetto corridoio Filadelfia, l'area di 14 chilometri che si trova al confine tra Rafah e l'Egitto, che di fatto significa, insomma, l'ultimo passo necessario per una rioccupazione di Gaza e per un controllo totale del valico di Rafah. Quindi la situazione continua ad essere drammatica. Una luce di speranza arriva da questa campagna social lanciata in queste ore, All Eyes on Rafah, che ha raggiunto 27 milioni di condivisioni, mostrando che comunque l'attenzione del mondo su quanto sta accadendo resta alta e la reputazione di Israele vacilla ogni giorno di più.
Questo anche in Europa, con alcuni segnali dal punto di vista, se vogliamo, magari simbolico o materiale. Questo lo chiediamo a te, come il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Spagna e Irlanda, che segue così la Norvegia, domani toccherà invece alla Slovenia. Sono un po' al centro del dibattito in Europa, alcuni stati proseguono in una direzione di questo tipo, altri tentennano, si fa fatica a tenere insieme tutto. Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, ha detto che, insomma, lui si dice favorevole alla soluzione di due stati, al riconoscimento dello Stato palestinese, ma questo Stato, ha detto, deve essere sostenibile. Per questo penso che la cosa migliore sarebbe un approccio coordinato tra gli Stati membri europei e paesi terzi, in modo da avere un'influenza. Insomma, c'è dibattito. Ecco, volevamo capire da te quanto, dal punto di vista pratico, questo possa essere o meno importante, anche in una chiave di, da un lato, di isolamento di Israele e dall'altro anche di riconoscimento della Palestina.
Allora, nella pratica, lo diciamo spesso, cambia molto poco, è un riconoscimento quanto mai tardivo e sicuramente da analizzare solo da un punto di vista simbolico. Diciamo che con il riconoscimento di Spagna, Irlanda, Norvegia salgono adesso a 146 su 193 i paesi membri delle Nazioni Unite che riconoscono lo Stato di Palestina. È stata anche presentata una mozione dalle opposizioni italiane perché lo faccia anche il nostro paese. È evidente, secondo me, che si tratta di un tentativo da una parte di aumentare le pressioni internazionali su Israele, perché quello che sta accadendo non è più giustificabile neanche per gli alleati, diciamo, più consolidati. Allo stesso modo è anche un tentativo di far uscire l'Europa, l'Unione Europea, da un certo isolamento rispetto al resto del mondo e in particolare del sud globale, se consideriamo che appunto l'Europa si ritrova assolutamente indietro, no? Rispetto a il sostegno ai diritti di autodeterminazione del popolo palestinese. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Borrell, ha anche annunciato recentemente di voler rivedere gli accordi di libero scambio con Israele come forma di sanzione contro Netanyahu. Quindi diciamo che qualcosa, seppur too little too late, come si dice, si sta muovendo anche a livello internazionale, e tutti questi segnali rappresentano appunto il tentativo di mettere delle pressioni su Israele, perché il numero di vittime e le ripetute accuse incrociate di diverse istituzioni internazionali stanno iniziando a rendere veramente molto complesso garantire un sostegno anche per gli alleati.
Queste le pressioni su Israele. Veniamo alle pressioni di Israele. In questo caso il Guardian, che ha pubblicato una propria inchiesta facendo riferimento alle proprie fonti, nella quale si denuncia come il Mossad, i servizi insomma israeliani, abbiano tentato di fare pressioni sulla Corte Penale Internazionale, se non addirittura minacciare e la Procura Generale, non quella di Cana adesso, quella anche precedente, per tentare di scagionare dalle proprie condotte il governo israeliano, su pressione anche direttamente di Netanyahu. Una notizia che è stata anche ripresa da qualche quotidiano italiano, ma che a livello internazionale ovviamente ha riverberato e non poco. Riusciamo a spiegare un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sia accaduto e che ripercussioni potrebbe anche avere?
Sì, è una vicenda piuttosto complessa. Si tratta di un'inchiesta giornalistica congiunta che ha visto coinvolto il Guardian e due testate indipendenti israeliane, 972 Mag e Local Call, che hanno rivelato come alte cariche governative e servizi segreti israeliani abbiano portato avanti per addirittura 9 anni una campagna di sorveglianza e di intimidazioni contro i membri della Corte Penale Internazionale e in particolare contro l'attuale procuratore Karim Khan e il suo predecessore Fatou Bensouda. Oggi il Guardian aggiunge che il Mossad, in particolare il suo ex vertice Yossi Cohen, avrebbe agito anche parallelamente proprio per screditare Bensouda a livello personale con minacce dirette alla sua sicurezza e a quelle della sua famiglia. E d'altra parte il procuratore Khan lui aveva detto chiaramente in diverse dichiarazioni e interviste di aver ricevuto intimidazioni e di aver comunque proseguito con il suo lavoro di indagine, che ha portato appunto alla richiesta di mandati d'arresto per Netanyahu e Gallant, accusati di crimini di guerra. Queste inchieste rivelano anche, e credo sia un passaggio importante, che le ONG palestinesi che erano responsabili di fornire prove sui crimini commessi da Israele alla Corte Penale sono state in questi anni costantemente sorvegliate. Tra queste ci sono anche Alak e Adamir, che, se ricordate, furono inserite nel 2021 in una lista di 6 organizzazioni terroristiche palestinesi proprio da parte di Israele. Quindi diciamo che grazie a questa inchiesta riusciamo anche ad unire dei puntini. Tutta la faccenda risale in realtà al 2015, l'anno in cui l'autorità palestinese riesce a farsi riconoscere come membro della Corte Penale, fatto che all'epoca fu definito da Israele un'azione di terrorismo diplomatico, e subito l'autorità palestinese chiese di aprire un'indagine sui crimini che erano stati commessi a Gaza e in Cisgiordania nelle offensive precedenti. E proprio Bensouda, il predecessore di Khan, aveva avviato questo procedimento. Da lì sarebbero partite queste pressioni congiunte di Shin Bet, quindi servizi segreti interni, Mossad e un team di militari e civili coordinati dal National Security Council, che dipende, come sappiamo, dal primo ministro israeliano, che a quanto ci racconta questa inchiesta è stato in questi anni ossessionato dal rischio di essere incriminato. Questo perché evidentemente, come abbiamo visto in queste settimane, se teniamo insieme il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, quello della Corte Penale, il riconoscimento di cui abbiamo parlato da parte degli Stati europei, capiamo bene che la reputazione di Israele sta venendo messa decisamente in discussione.
Certo. Cecilia Della Negra, giornalista di Orient 21, grazie davvero di queste tue puntualizzazioni, di queste tue informazioni. Ci risentiamo presto, un buon proseguimento, un buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.